Chicca da barca a vela Papa Joe, qual è il problema e la vostra posizione? Qui è Chicca, stiamo affondando.
Loro avevano questa grande speranza di salvare la barca, ma chiaramente non c'era nulla da fare in quel momento.
Storie di affondamenti inaspettati e di affondamenti illustri, in una puntata che si intitola Stiamo affondando.
Matteo Caccia racconta Storie di filosofia quotidiana.
Spero vivamente che a pochi o a nessuno di voi là fuori sia mai capitato di dover lanciare un messaggio a una radio dicendo stiamo affondando, ma spero anche che in pochi di voi, meglio nessuno, sia dovuto andare a soccorrere qualcuno che stava affondando, perché è comunque uno spettacolo abbastanza difficile da osservare. A me non è mai capitato, per quanto io sia un velista della domenica, e spero non mi capiti onestamente né l'una né l'altra cosa, però oggi vi raccontiamo proprio una storia che parla di questo, di due persone che sono su una barca vela che stanno andando in vacanza, sono Luca e la sua amica Lucia, e a un certo punto sentono sul canale 16 della radio, che è un canale che viene lasciato libero apposta per le emergenze, qualcuno che dice, che lancia il famoso SOS, che poi significa Save Our Souls, ma che sostanzialmente tutti sanno nel linguaggio comune è qualcuno che chiede aiuto perché è in difficoltà. E partendo da qua, partendo dalla storia di un affondamento visto e in qualche modo anche assistito da un punto di vista della sicurezza del protagonista di questa storia, vi raccontiamo poi un'altra storia, la storia di uno dei più grandi navigatori di sempre, che affonda insieme a uno degli attori più famosi di sempre. Stiamo parlando di Bernard Mottis e Klaus Kinski. Se li conoscete vi domanderete come fanno questi due a stare nella stessa frase, o meglio come fanno a stare nella stessa barca. Ecco, vi raccontiamo com'è andata. La puntata si intitola Stiamo affondando. Benvenuti. Agosto 2007, presso una marina di Genova, iniziamo a preparare la barca rigorosamente a vela, che è un Elan 434 Impression. Si chiama Papa Joe. Quasi 14 metri di comodità e piacere di navigazione. Questa volta l'equipaggio è ridotto al minimo, siamo Lucia e io. Lucia, alta, con lunghi capelli neri e bravissima nelle manovre, è abituata ad anticipare le richieste del comandante anche durante i momenti importanti come gli ormeggi e i cambi di andatura. Sicuramente si fa notare per la sua presenza. Partiti da Genova con direzione 190 gradi nella bellissima giornata di sole del 2 agosto, verso sud, verso la Corsica, per la vacanza estiva. Prima sosta prevista a Centuri, in Corsica, 3 agosto 2007, una giornata di sole pieno in una relativa calma in agosto. Un mare che, senza soluzione di continuità, si unisce al cielo con la stessa tonalità di blu. La differenza la si capisce dalle poche onde che sono parte integrante nel mare e differenzia il terso ed immobile blu del cielo. La navigazione a motore con una barca a vela è rilassante, anche se un po' rumorosa, alla quale abbiamo sopperito con un po' di musica a palla. Siamo in mezzo al mare e non disturbiamo nessuno. La navigazione trascorre tranquilla. La radio VHF, che è sempre accesa sul canale 16, quello delle emergenze, ogni tanto gracchia con qualcuno che chiama la barca vicina. L'orecchio però è abituato a discernere le chiamate agostane per incontrarsi per un gelato o gli amici vicini di barca che fanno richieste fondamentali come «Mi presti il sale che l'ho finito?». In Italia specialmente ho sempre notato un modo un po' troppo leggero nell'utilizzo della radio in mare. Il canale 16 deve restare libero sempre, perché potrebbe esserci qualcuno che chiede soccorso e con un segnale flebile in quanto proprio in emergenza.
Ho iniziato perché c'è stato un corpo a quel tempo nel paese dove abitavo, che abitavo a Laveno, sul Lago Maggiore, e me l'avevano proposto, io sono andato e da lì non mi sono praticamente più staccato, anzi ti dirò, dopo il corso andavo a prendere la barca, armare la barca alle 7 del mattino, alle 8 del mattino, e stavo fuori tutti i giorni, quando potevo ovviamente.
Infatti alle 10.50 c'è una chiamata che ci gela il sangue. SOS da Chicca, SOS da Chicca. Abbasso e spengo immediatamente la musica. Guardo Lucia che ricambia lo sguardo incredulo. Di nuovo, SOS da Chica, SOS da Chica. Ciò che appare immediatamente strano ad entrambi è il tono. Pacato, tranquillo, senza enfasi e senza un'immaginabile agitazione, se non panico, che potrebbe dare quella situazione. Guardo Lucia e mi viene spontaneo dire «Questo mi sembra uno scherzo». Il dubbio però rimane. Questa valutazione ha origini anche dalle brutte abitudini che abbiamo avuto modo di sentire in questi anni di navigazione. Durante l'estate si sente di tutto sul canale 16 del VHF. Bambini che parlano tra loro che giocano, altri che parlano della grigliata o dei fatti loro su un canale che per legge appunto dovrebbe essere sempre lasciato libero. SOS da Chica, SS da Chica. Nessuna risposta da nessuno, nemmeno dai servizi di guardia costiera. Lucia, dico, io rispondo, vediamo se si tratta di uno scherzo di cattivo gusto. Chicca, chicca, chicca da Papa Joe, dico. Qual è il problema e la vostra posizione? Qui è Chicca, stiamo affondando. Sempre la stessa voce pacata. La nostra posizione è 43 gradi 03-05 nord, 9 gradi 17 primi 38 est. Chicca da Papa Joe, la situazione è di affondamento e la vostra posizione è quella che avete dato, confermate? Confermo, rispondono. Lucia, dico, questi dati sono congruenti, non sembra uno scherzo. Fermiamo il motore. Immediatamente corro al plotter, sulla carta nautica faccio subito il punto nave di Chicca e a circa 4 miglia e mezzo da noi, meno di 9 chilometri. Praticamente sulla mia poppa. Inverto la rotta e aumento i giri del motore. Chicca, Chicca, Chicca da Papa Joe, ti informo sulla situazione. Ho calcolato la rotta per la vostra posizione. Il tempo previsto alla velocità attuale sarà di 38 minuti per raggiungervi. Davanti a me vedo solo il mare blu. Anche se Chicca è a circa 8 km di distanza, la curvatura terrestre non permette di vedere la barca perché è sotto l'orizzonte. Ok, se ci saremo ancora, mi risponde con la solita voce che lascia intendere uno scoramento nella gestione della situazione. Cerco di sostenerlo alla radio, ma nel frattempo la radio si anima. La potenza e l'altezza dell'antenna di Papa Joe permette collegamenti a lungo raggio. Papa Joe, Papa Joe, Papa Joe da Livorno Radio. Avanti Livorno Radio. Abbiamo sentito che avete risposto a un SS, cosa sta succedendo? Dopo la mia descrizione, Livorno Radio si rende disponibile ad aiutare, ma mi dice che non è competente per l'area di mare dove ci troviamo. Giurisdizione francese. Papa Joe naviga a 7 nodi in direzione di Chicca. Nello stesso momento, per merito della prestazione della radio, la guardia costiera francese mi ha sentito e mi contatta. Mi chiedono cosa stia accadendo. Io spiego tutto e a questo punto inizio a vedere il piccolo punto bianco di Chicca, là, davanti, in mezzo al blu. I francesi mi dicono di avere collegato altre antenne e di avere più facilità di ascolto, ma Chicca non viene ascoltata da loro, solo da me. Mi chiedono di raggiungere e di soccorrere. Nessun'altra barca risponde o si intromette in queste conversazioni che, per diritto, avvengono tutte sul canale 16. La guardia costiera francese mi avvisa che hanno fatto partire una motovedetta e anche un elicottero. Chicca, da un punto bianco indistinto, diventa sempre più grande e appare una barca a motore di 20 metri. Una grande barca a motore. Il mare intorno è pieno di oggetti. Io mi preoccupo che possano creare problemi al mio scafo o all'elica. Il blu del mare diventa punteggiato da salvagenti, cuscini di divani, pezzi di legno, paratie, tutto ciò che poteva galleggiare è sparso lì, in mare. Le onde, che comunque ci sono, investono la cabina, ormai quasi completamente allagata. I due dell'equipaggio sono due uomini, hanno un piccolo barboncino bianco. Li troviamo sul tender, che ha un gommone di buone dimensioni con un motore da 40 cavalli. Vagano nel mare, intorno alla barca.
ho chiesto cosa fosse capitato, chiaramente non lo sapevano, e hanno sentito un colpo, ma non stavano andando veloci, hanno sentito un colpo e poi hanno cominciato a imbarcare acqua. Probabilmente sono andati in panico, non sono più riusciti né a turare, non so se la falla. Io mi sono fatto l'idea che fosse stata una perdita magari dell'asse dell'elica e quindi in qualche maniera si sia staccato l'asse dell'elica e da lì sia entrata l'acqua, perché non credo che ci fossero molte altre possibilità.
Sul canale 16 mi arriva una chiamata diretta, e a me in italiano. È una barca a vela che aveva seguito tutte le mie comunicazioni e aveva diretto anche lei sul punto nave e mi assicura: «Ciao, sono qui anch'io se hai bisogno», mi dice. In vero stile collaborazione marinara. È l'unico che abbia risposto. Nessun motoscafo ha risposto, sarebbero arrivati in a giro di 5 minuti. «Lucia, preparati a fare le foto che possono magari essere utili per l'assicurazione», dico. In un attimo Lucia è in posizione da polena con la macchina fotografica. Io diminuisco la velocità e chiamo il comandante e gli chiedo di salire a bordo. Gli prepariamo una bottiglia d'acqua, ma vediamo che tornano di nuovo col gommone verso la barca che sta affondando e quello più giovane entra nella cabina di pilotaggio. Lucia, che ha una voce forte, urla e anche io urlo: «Non fatelo!». Lo vediamo avanzare con fatica, con le onde che frangono all'interno della cabina. Un minuto e lo vediamo tornare di nuovo sul tender. Arriva da noi, chiedo al comandante di Chicca di salire per comunicare la situazione con la Guardia Costiera francese. Il comandante sale a bordo, gli do la mia radio per parlare con i francesi. Poi ritorna sul gommone per continuare a girare intorno a Chicca, che è sempre più sott'acqua. Lucia continua a fare foto, nel frattempo arriva l'elicottero con il portellone aperto e il sommozzatore già bardato e pronto a tuffarsi. Mantenendo la costante comunicazione con la capitaneria, vengo informato che a questo punto l'elicottero tornerà alla base. Chiedono di mantenere la situazione da parte nostra fino all'arrivo della motovedetta, che è in viaggio, ma ovviamente non è veloce come l'elicottero. Finalmente arriva la motovedetta, lasciamo i naufraghi in carico a loro, che ci salutano e ringraziano per il supporto dato. Chicca è affondata, sparita alla vista con l'ultimo lembo, la prua carica di parabordi ormai inutili, in un punto che mi risulta profondo circa 400 metri. Probabilmente è ancora lì e sarà diventata una nuova casa per tanti pesci.
Sono le barche che mi mancano, quelle che conquistano, resistendo instancabilmente agli attacchi dei pirati, anche quelle imbarcazioni un po' più piccole che costeggiavano i tuoi reni. Ma quanto siamo scemi quando le braccia diventano i remi. Sono le barche che mi mancano, quelle con le quali gli uomini rigirano l'oceano per scoprirne il mistero più profondo, e frena che c'è indosso e poi finisce il mondo. Ti prego, andiamo a Peschiera del Garda fare un bagno. Non voglio allagare la tua mansarda per farmi un bagno.
Lui è Calcutta, che canta Le Barche. Ovviamente il nostro Luca Micheli non poteva non scegliere una canzone che avesse comunque come tema il mare, le barche. Certo, mi aspettavo l'affondamento, ma secondo me c'è più avanti una canzone che ha proprio a che fare con il sinking. Ma su quel posto, su quel tratto di mare, su quel braccio di mare, come si suol dire, c'era una persona che ha seguito tutto e ce l'ha raccontato, Leo e Luca. Pronto, ciao Luca, buongiorno.
Buongiorno Matteo, ciao.
Senti Luca, che cosa si prova a vedere affondare una barca?
Un'impressione che devo dire non avevo mai provato, se non guardando qualche filmato, ma devo dire che è stata una cosa molto molto coinvolgente, ecco.
Questa cosa ha
cercare di aiutare anche quelle persone che erano lì.
Questa cosa ha condizionato poi il tuo modo da lì in avanti di andare in barca?
E sicuramente è un'esperienza che mi è servita, anche se sono sempre stato nell'andare in barca molto legato alla sicurezza, alla preparazione da questo punto di vista di qualsiasi cosa che può succedere. E diciamo che negli anni che ho passato, fai conto che navigo vado in barca da quando avevo 11 anni, ne sono successe di cose, quindi questo però è stato l'unica volta così impressionante per me.
Anche perché era grossa questa barca, però quando affondano sembrano ancora più grosse.
Era una 20 metri, 21 metri a motore, che se conosci, visto che mi ricordo che
vai per mare.
Esatto, sai cosa vuol dire, che è veramente grossa, insomma, ecco.
Cioè sono come quattro piani di un palazzo che vanno sotto, insomma, che vanno sott'acqua.
Sì, esatto.
Tu hai mai capito?
E vederla andare via pian piano è stato impressionante.
Pian piano però neanche così tanto, insomma, affondava abbastanza velocemente da quanto ho capito.
Sì. Ci ha messo un po' di tempo perché, come ti ho raccontato e come avevo scritto, io ci ho messo 38 minuti dalla SOS ad arrivarci, quindi, e però alla fin fine quando sono arrivato era già dentro nella zona di pilotaggio, era già anche tutta acqua.
Cioè, quindi, cosa che insomma in una mezza giornata è andata giù.
No, meno di una mezza giornata, sarà un paio d'ore più o meno.
Senti, tu già ce l'hai spiegato nel messaggio che ci hai mandato a coronamento del racconto. Ci ripeti ancora, la teoria è che ci fosse una falla causata dall'asse dell'elica, cioè che è uscito dalla sua sede.
Questa è una mia supposizione, perché loro, quando chiaramente ho portato il comandante sulla mia barca, non ha saputo spiegarmelo, ha detto che stavano andando piano, hanno sentito un colpo e poi hanno incominciato a imbarcare acqua. Andando piano non credo che sia né una parte semi, no scoglio, no, perché eravamo in una zona
dico uno scontro con qualcosa che galleggiava.
No, non credo, e secondo me la cosa più probabile è appunto che o si è staccato qualche cosa l'asse dell'elica, però chiaramente in quel momento poi io li ho visti che sono andati completamente in panico, e a quel punto è difficile capire, andare giù in sala macchina e capire cosa sta succedendo, che probabilmente vedevano acqua da tutte le parti.
E hai scoperto chi erano quei due in mare? Hai fatto delle ricerche poi sul nome della barca?
Ho cercato il nome della barca, sì, ho cercato, ma non ho trovato nulla di particolare. Erano due che, da quello che avevo capito, era genero e suocero una cosa del genere, ma non mi avevano chiamato poi una volta sola, perché gli avevo lasciato il numero, che ho detto faccio le foto se vi serve per l'assicurazione. Mi avevano chiamato una volta sola per sapere le coordinate giuste dell'affondamento, ma poi non l'ho più sentito. Deve essere stato effettivamente no.
Senti, Luca, e tu sai cosa succede poi tecnicamente quando una barca va a fondo, dopo che una barca è affondata? Cosa succede? Assicurazioni? Bisogna recuperarla?
Lì recuperarla a 400 metri di profondità penso proprio di no, anche perché o è un qualcosa di estremamente particolare, altrimenti è difficile. Quello che succede è che se hai l'assicurazione, certo, probabilmente ti rimborsano, anzi sicuramente ti rimborsano il tutto, e se non hai l'assicurazione, pur sapendo quanto costano le barche, la saluti, e l'unica cosa che puoi fare è piangere sul latte versato di non aver fatto l'assicurazione. È l'unica cosa, perché la barca non la recuperi più, specialmente a quelle profondità, come vedi qualche altra barca che è venuta sulle cronache, ma che è giù a 20-30 metri. C'è già difficoltà a recuperarla.
Certo.
Figurati, 400 metri non ne parli neanche.
Luca, ti ringrazio molto per la storia, anche per le precisazioni tecniche del caso sulla nautica. Grazie davvero e buona navigazione.
Ma grazie a te, alla prossima. Ciao,
a presto. Ciao, 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 ciao. Tuia Cornelius che canta Drop, e ora sentiamo un po' sull'affondamento che cosa ci racconta Ilaria Gaspari.
La storia di Luca, e che storia di Luca e di Lucia che soccorrono un flebile SOS in mezzo al mare, è una storia appassionante, un'avventura marittima che ci dice e ci fa guardare con occhi forse diversi quello che quotidianamente accade nel mare, ovvero il fatto che esistano, nel momento in cui ci si trova all'interno di un elemento così immenso e così potente che fin dall'antichità è stato immaginato come una divinità dai poteri straordinari, ecco che nel momento in cui si è alla mercé delle onde di questa immensa massa d'acqua che può sopraffare in pochi istanti, la solidarietà orizzontale fra esseri umani è qualcosa di fondamentale, e le richieste di aiuti, di soccorso, sono richieste che vanno onorate. Ci mostra questo, questa storia, attraverso una avventura per fortuna a lieto fine, che passa attraverso la ricezione di un SOS che sembra inizialmente quasi uno scherzo, sembra inizialmente qualcosa di fuori luogo, e che invece si rivela essere una vera e propria richiesta d'aiuto. Questa storia mi fa pensare all'aspetto orizzontale della compassione che ci lega agli altri viventi, agli altri umani in particolare, ma io credo a tutti i viventi della Terra, ma che appunto nella voce umana riconosce un richiamo specifico. Penso, ascoltandola, alle parole di Margaret Mead, l'antropologa, che quando le fu chiesto quale fosse il primo segno di civiltà, rispose che era un femore rotto e poi guarito, ovvero il tempo della cura prestata a qualcun altro per trarlo dalla difficoltà, per evitare che la sua debolezza diventi un marchio che lo porta alla fine. Ecco, questo è quello che succede attraverso questo richiamo. Il richiamo che rivela che una barca come la loro è in pericolo e li spinge ad andare ad aiutare.
Matteo Caccia racconta.
Dopo la storia di un naufragio in Mediterraneo e di una barca a vela, ora vi raccontiamo la storia di un naufragio di uno dei velisti più famosi di sempre. Forse ve lo ricordate, l'anno scorso o due anni fa avevamo raccontato attraverso un podcast che si chiamava Rumore di mare e la sua storia. Si chiama Bernard Moatissier. Questo è un naufragio, è una storia abbastanza incredibile, perché è avvenuta in compagnia di una persona che tu non ti aspetteresti mai di trovare su una barca a vela, soprattutto accanto a Bernard Moatissier. Nella notte dell'8 dicembre 1982, il grande navigatore francese si trova alla fonda in una baia di Cabo San Lucas in Messico e perde la sua barca, che si chiama Joshua, la sua amata barca in acciaio, la sua barca rossa, due alberi, un'armata catch, come si dice, che è stata il simbolo dei suoi viaggi in oceano, della libertà per mare, eccetera eccetera. Moatissier non è da solo, con lui c'è un attore, ma non è un attore qualunque, è Klaus Kinski, una delle personalità più controverse della storia del cinema. Questa storia noi l'abbiamo letta su un sito che si chiama Magellano Stores, è un blog di Magellano Store, l'ha scritta David Ingiosi. Si intitola Klaus Kinski e Moatissier, cosa successe davvero sul Joshua? State con noi. L'incontro tra l'attore tedesco Klaus Kinski e il grande navigatore francese Bernard Moatissier è uno dei più stravaganti, misteriosi e sinistramente inquietanti della storia della navigazione. Due personalità forti, contrastanti, ciascuna a suo modo ribelle. Kinski, la star del cinema, del teatro, dei giornali, che ne riportavano quotidianamente le gesta artistiche e private da una parte, e Moatissier, il vagabondo dei mari, il velista solitario, l'hippy degli oceani, come lo chiamavano dall'epoca, che aveva scelto la vita in barca per nutrire lo spirito e ripudiare la società consumistica, dall'altra. Sono due schegge impazzite, due fili elettrici scoperti che non appena si toccano creano un cortocircuito. Un incontro-scontro micidiale che ha conseguenze devastanti. Imbarcati a bordo del Joshua, il celebre catch d'acciaio verniciato di rosso che era l'icona stessa delle peregrinazioni oceaniche di Moatissier, i due fanno naufragio su una spiaggia di Cabo San Lucas in Messico e perdono la barca. Un incidente banale per certi versi, frutto di un errore clamoroso, ma anche una macchia vistosa e intollerabile nella carriera di un guru della navigazione oceanica come Bernard Moatissier. Sull'incidente lo stesso navigatore ha scritto in seguito diari e resoconti dettagliati, così come le stesse riviste specializzate e quotidiani dell'epoca riportano ampiamente la notizia in tutto il mondo. Qualcosa però di quella notte del 1982 rimane come avvolto dal mistero. Cos'è accaduto davvero sul Joshua? Come ha fatto un marinaio esperto come Moitessier a perdere la sua tanto amata barca? E cosa ci faceva l'attore Klaus Kinski insieme al velista francese a bordo? Dopo il grande exploit del 1969, quando in testa alla flotta della regata Golden Globe Race, cioè il giro del mondo in solitario, invece di tornare vincitore in Europa, Moitessier decide di abbandonare la competizione e continuare a navigare per salvarsi l'anima, questo lui dice, Bernard aveva volutamente fatto perdere le sue tracce. Passa gli anni 70 a rifugiarsi tra le centinaia di atolli della Polinesia. Ogni tanto le riviste nautiche dell'epoca riportano frammenti di notizie e avvistamenti. Chi dice che si è ritirato in Francia, chi invece giura che sta indagando sugli esperimenti atomici nei mari del sud, chi afferma che pianta alberi da cocco ai tropici. All'inizio degli anni 80 si sa per certo che in realtà Moitessier è in California, dove è andato a vivere insieme alla moglie Ileana e organizza corsi di vela. È proprio qui, sulle banchine del porto di San Francisco, che avviene l'incontro con Klaus Kinski. L'attore tedesco è già stato il protagonista di 5 meravigliosi film del regista Werner Herzog. Aguirre, Furore di Dio, Nosferatu, Il principe della notte, Wojciech, Fitzcarraldo e Cobra Verde. Noi italiani ce lo ricordiamo anche nel film Per un pugno di dollari di Sergio Leone, ma Kinski non è un artista qualunque. È impulsivo, imprevedibile, irascibile ai limiti della follia ed è anche estremamente violento. I personaggi che interpreta sono solo cattivi, pazzi, reietti o tiranni, parti che gli vengono particolarmente bene anche per i tratti spigolosi del viso e per il suo sguardo indemoniato. Insomma, al culmine del successo, nonostante la sua vita artistica e umana molto controversa, Kinski si mette in testa di imparare la navigazione oceanica e così, dietro una cospicua somma, $30,000, ingaggia Moitessier per fare questo apprendistato. Moitessier racconta in seguito dei suoi dubbi su Kinski. «Un amico mi ha detto che è mezzo matto, del tutto imprevedibile», scrive, «che attira le catastrofi e che dovrò stare con gli occhi aperti per tutto il tempo della traversata. In ogni caso, 5-6 settimane a tu per tu in mare con un tipo di questo calibro non potrà che essere un'avventura appassionante». Kinski, tuttavia, si rivela dotato di malfermo piede marino e scarsa attitudine alla navigazione. I due salpano comunque da San Francisco e fanno rotta verso il Messico. 5 giorni dopo, la coppia raggiunge Cabo San Lucas e, nella notte dell'8 dicembre, il Joshua e altre 25 barche all'ancoraggio vengono gettate a terra in una bizzarra tempesta. Moitessier scrive un resoconto completo dell'incidente che viene pubblicato nel numero di marzo del 1983 dalla rivista Cruising World. In questo fornisce una descrizione dettagliata di come lui e Kinski sono stati travolti e portati sulla spiaggia con la barca. Ecco cosa scrive Moitessier. Al tramonto il vento soffia da sud-est, non troppo forte, ma non mi piace. Poi aumenta, niente stelle, aumenta di nuovo. So che non può durare in questa stagione, ma sono soddisfatto della mia decisione di tenere la seconda ancora pronta. Rimane però una strana sensazione nelle mie viscere. Poi il vento diventa molto più forte e c'è un grande moto ondoso. Ora sono seriamente preoccupato. Improvvisamente l'ancora CQR da 55 libre si trascina sul fondo ruvido e sabbioso. Io lascio andare la seconda ancora e Joshua affronta di nuovo il vento. Il moto ondoso è aumentato ancora, un'altra raffica davvero forte, ma Dio, Joshua sta arando di nuovo, veloce. In un attimo siamo sulla spiaggia. Il timone tocca per primo, quindi la barca ruota lentamente. Ora è sdraiata di lato sulla spiaggia, con il mare grosso che si infrange sul ponte. La mia mente si rifiuta di crederci, ma questa è la dura realtà. Apri gli occhi, scimmia, la tua barca è sulla spiaggia, mi dico. Moatissier prosegue a lungo descrivendo una discussione molto accesa e concitata con Kiski nelle ore precedenti. Subito dopo il naufragio gli intima di lasciare la barca, ma l'attore si rifiuta categoricamente. Finché volano parole grosse e alla fine Kinski scende a terra sconvolto. Questa è la versione ufficiale riportata da tutti i quotidiani dell'epoca. Racconta Moatissier: troppo impegnato al tavolo da carteggio nei calcoli astronomici insieme a Klaus, non avevo più guardato il cielo con l'occhio del marinaio, non avevo fatto caso ai segnali che le nuvole mi mandavano, avevo lasciato la mia sorveglianza addormentarsi. C'è però un'altra versione che è molto diversa. È quella degli inviati Lynn e Larry Pardey, volati in Messico nell'immediato per coprire l'incidente per una rivista che si chiama Sail. Secondo i Pardey, Moatissier confessa immediatamente che lui e Kinski in realtà non erano a bordo del Joshua, ma in una stanza d'albergo a fare un festino. Il navigatore esorta la giornalista a condividere quella storia, anche se tutti capirebbero che idiota è stato, una scimmia, come gli piace dire, ma poi cambia idea e si rimangia tutto. I Pardey erano buoni amici di Moatissier e accettano di non rivelare la verità, ma si attengono alla versione ufficiale dell'incidente. Kiski invece non dice nulla sulla vicenda. Silenzio completo. Forse si sente in colpa per l'accaduto. In giro si dice che la sua aria sinistra porti male. E il povero Moatissier ne ha fatto le spese. La perdita del Joshua per lui rimane sempre una ferita indelebile. È lui il marinaio. Kinski è solo un apprendista. Words like violence break the silence, come crashing in into my little world, painful to me, it's right through me, don't you understand, oh my little girl, all I ever wanted, all I ever needed is here, in my arms, words are very necessary, they can only do harm. Loro sono Depeche Mode che cantano Enjoy the Silence, mentre la storia che vi abbiamo raccontato l'abbiamo trovata sul Magellano Store Blog, la scritta David Ingiosi, si intitola Klaus Kinski e Moatissier, cosa successe davvero sul Joshua. Se non conoscete Klaus Kinski andate a vedere la faccia, quantomeno la faccia che ha, per capire quello che descrive il pezzo, insomma il racconto. Se non conoscete Moatissier fatevi un giro sui siti, oppure ascoltatevi Rumore di Mare, che ne racconta una delle esperienze più incredibili per capire un po' il personaggio. Ora Strade in diretta e poi torniamo a raccontarvi la nostra nuova storia seriale tratta dal podcast Bachmann.
Matteo Caccia racconta.
Siamo giunti alla nostra storia seriale, quella tratta dal podcast Bachmann, scritto e raccontato da Yara Gaspari, realizzato dal team di Emons Edizioni con il contributo del Forum Austriaco di Cultura e del Goethe Institut. Nelle ultime puntate, dopo un periodo di viaggi e di lavoro in giro per l'Europa, Ingmar Bachmann torna a Klagenfurt e nel 56 rientra a Roma. In questo periodo poche persone riusciranno a rendere la sua vita meno travagliata. La storia d'amore tra Ingmar e Paul Celan rimarrà soltanto una corrispondenza. Un legame che entrambi desideravano, ma che non decollerà mai. Sarà invece Hans a rappresentare una sorta di completezza nella vita tormentata di Ingeborg. Ripartiamo da un bel sabato mattina. Siamo a Roma, in via Giulia.
In via Giulia, al numero 102, abita qualcuno che conosco. Non lo sapevo, fino a quando non sono andata a cercare le case romane di Ingeborg Bachmann per ricostruirne la mappa ideale. C'era il sole, era una bella mattina di sabato, la primavera splendeva sulla via antica. Davanti al portone chiuso sulla strada, mentre aguzzo la vista per tentare di mettere a fuoco la corte interna, compare il viso familiare di una giovane donna che qualche tempo fa ha seguito uno dei miei corsi di scrittura. Sta tornando dal mercato, con le borse della spesa. Lei abita qui. allo stesso indirizzo a cui Ingeborg Bachmann ricevette la sua posta per molti mesi, all'inizio degli anni Sessanta, fra le botteghe antiquarie di Via Giulia, fra le cascate di Edera dell'Arco, alle spalle di Palazzo Farnese, con il suo giardino cintato, i cipressi e le palme che si indovinano oltre il muro. Ci guardiamo e ci viene da ridere. Per lei questa è casa, per me è un mistero. Per lei è l'androne in cui trascinare le casse di acqua minerale, perché la vita delle case, la vita dei palazzi, continua, prosegue con affettuosa indifferenza. Gli oggetti, gli scalini, i corrimano sopravvivono, con tutta l'indolenza possibile, a chi ha trascinato per un tratto i propri pensieri e i propri sacchetti della spesa in un androne in cui poi saranno altri a passare, fermarsi, rientrare. Anche una casa in cui sono state composte poesie e novelle e lettere continua a vivere, quando chi le ha scritte non c'è più, e vive di altre parole, su altre parole, del risonare di altre voci. Per questo ridiamo, io e la mia ex alunna, davanti al portone di casa sua. Per lei è il citofono a cui suonare e dire sono io, per me una caccia al tesoro condotta almanaccando in vecchi libri. Sto cercando di ricostruire le coordinate della vita di una poetessa che 60 anni fa ha abitato per un breve periodo da straniera in questa stessa casa, la sua prima in questa via. Ci tornerà, negli ultimi anni della sua vita, a qualche numero di distanza, poche decine di metri appena. L'unica possibilità che ho di rintracciarla è cercarla con tutta la mia ostinazione, nelle vecchie interviste, nelle testimonianze, nelle fotografie, nei fotogrammi del documentario che girò con una giovane reporter, Gerda Haller, l'ultima estate della vita di Inge. L'estate del 73. Ma di quell'estate e di quel film torneremo a parlare. Qui, intanto, in via Giulia 102, lei ci arriva molti anni prima che cominciasse la sua ultima estate. Era fra il 1959 e il 1960. Era innamorata. Tante cose nella sua vita dovevano ancora succedere. Tante cose di cui cerco tracce nei libri, appunto, nelle ricostruzioni, nelle testimonianze. Tanti progetti erano destinati a naufragare, altri ancora dovevano sorgere. Tante traiettorie di viaggi non le aveva percorse. Tanto dolore non era previsto. Non era previsto, ad esempio, il dolore che le avrebbe provocato quell'amore vissuto proprio qui, al numero 102 di Via Giulia, dove abita la mia ex allieva. Indagare nella vita di qualcun altro, di qualcuno che è vissuto tanto tempo fa, significa anche questo, sapere già come andrà a finire. Sapere in anticipo a cosa porteranno i momenti di esaltazione e di gioia, i progetti, gli entusiasmi. Ma ipotizzare come i torrenti sotterranei di cause e di effetti che corrono sotto ogni storia l'hanno condotta alla sua conclusione significa soprattutto rassegnarsi a quello che si può soltanto immaginare. Qualche volta una data non torna, mi pare di finire in un vicolo cieco. Non c'è premio per la mia caccia al tesoro, ma poi mi dico che è giusto così. Una presenza non remota, ma appannata dagli anni, dalla confusione del vivere, dai mutamenti delle città, del mondo. Troppi traslochi sparigliano le carte. Nelle testimonianze, la memoria di chi ha vissuto, dei testimoni, degli amici, si ingarbuglia, intessendo ricordi che a seconda della prospettiva prendono dimensioni diverse. È passato tanto tempo e insieme ne è passato troppo poco perché i frammenti dei ricordi si depositassero, perché si potessero fissare con sicurezza assoluta e tutta teorica. Poi però arrivano le notizie inaspettate, incerte forse, vaghe nei contorni come tutte le notizie che riguardano la vita, che si affida alla labile energia della memoria, dei ricordi diretti, dei detriti che rimangono impigliati fra le maglie della rete, che giorno dopo giorno spazza via quello che è stato per permettere a quel che sarà di trovare il suo posto. È così che la mia amica che vive al numero 102 di Via Giulia si offre di aiutarmi nell'indagine. La sua famiglia, mi dice, si è trasferita nel palazzo all'inizio degli anni 60. Ho un tuffo al cuore, come mi succede ogni volta che le coincidenze rivelano il loro disegno minuzioso, un merletto che corre parallelo alla vita cosciente, pragmatica, alla vita di ogni giorno, alla parte emersa della realtà, un mistero che affiora appena. Quella che gli umanisti un tempo chiamavano serendipità, la rivelazione involontaria del potere della ricerca. Interpella suo cognato, dice, ricorda ogni cosa. Quando la sua famiglia si è trasferita nel palazzo, le risponde lui, sì, c'era una tedesca. Non sa dirci di più. Eppure, per me è già preziosa così questa scaglia di informazione che non penetra il mistero, semmai lo infittisce, eppure riluce, è una biglia, è una perla, nella penombra in cui mi muovo, sulle tracce di Inge. Che non era tedesca, certo, era austriaca. E però viveva qui, mentre incominciavano gli anni Sessanta. Quando si trasferì qui, il suo trasloco dalla poesia alla prosa era quasi compiuto. Avrebbe scritto ancora poche liriche, fra cui quella famosa come il suo addio alla poesia, che si intitola Keine Delikatessen, nessuna tenerezza, e che comincia così. Non mi piace più nulla. Roma continua a chiamarla e richiamarla, e non è vero, non ancora almeno, che non le piace più nulla. Ma quando poi torna a Parigi, nel 58, quel viaggio ha almeno una conseguenza importante. Ha conosciuto qualcuno, un uomo, uno scrittore, destinato ad avere un ruolo decisivo nella sua esistenza. Questa storia, questa convivenza tentata proprio qui in via Giulia e poi in un'altra casa più moderna con una bella terrazza verso i Parioli in via De Notaris, sarà nella vita di Inge uno spartiacque.
Loro sono i Cure che cantano Sinking, cioè affondando. La puntata si intitolava esattamente così, stiamo affondando. Io ringrazio moltissimo Emons Edizioni che ci permette di raccontare il loro podcast, che vi ricordo si intitola Bachmann e che potete ascoltare su tutte le piattaforme che utilizzate per ascoltare i vostri podcast. Ringrazio tutta la redazione, Anita Panizza che scrive questo programma insieme a me, insieme a Federico Bernocchi. Grazie mille a Luca Micheli che sceglie i brani, grazie a Paolo Corleoni che fa il sound design del tutto. Noi ora diamo la linea al GR e torniamo ovviamente domani, puntualissimo, per raccontare storie, che rimane il modo migliore per conoscere il mondo. Viva!